Villaggio Globale, Cooperativa Sociale e Sguardi in Camera, Associazione di Promozione Sociale, presentano La Compagnia dei Racconti, un podcast in 6 puntate per condividere storie di vita, a cura di Asialacis APS.
Io sono Giovanni Giuseppe Rossini, detto Beppe per tutti, ho 87 anni.
Vogliamo essere ascoltati? Cominciamo ad ascoltare. Vogliamo essere aiutati? Cominciamo ad aiutare.
Sono Sansevieri Garibaldi, detto Baldo.
Io e la mia testimone, Lella, siamo riusciti a parlare come se ci conoscessimo da sempre.
La memoria sta nella parola e la parola è speranza, non è solamente nostalgia del passato.
La Compagnia dei Racconti è un progetto di welfare generativo che permette alle persone di conoscersi e farsi compagnia, di contrastare le solitudini involontarie e tramandare storie di vita personali che diventano storia della comunità. Un patrimonio affascinante che ci consente di riflettere e di capire meglio il nostro presente e il nostro futuro. Io sono Anita Guardigli dell'Associazione Asialacis di Ravenna e vi farò da guida alla scoperta dei protagonisti delle storie, dei volontari e delle volontarie che li hanno incontrati e di tutti coloro che hanno reso possibile la Compagnia dei Racconti. Terza puntata. Il sorriso che trasforma le bombe in un gioco. La storia di Lella.
Arrivata davanti al campanello di Lella, mi trovo in difficoltà. Nessun nome corrisponde a quello che mi era stato detto. Leggo solo Carla Brunoni. Mi spiega poi. Non mi conosce nessuno con questo nome. Io per tutti sono Lella Costa. Ho fatto la maestra ed ero conosciuta come Maestra Costa, il cognome di mio marito. Il mio secondo nome è Raffaella, quindi Lella, ma non so nemmeno io da dove sia nato. Quando vado in banca devo stare attenta a non scrivere il nome sbagliato. Quindi Lella, 90 anni ad ottobre, lughese ma nata a Ravenna, mi accoglie nella sua casa dalle pareti piene di libri, con un grande sorriso sereno e la felicità di raccontarsi. Le sue parole ci riportano alla luogo della guerra.
Quello che però ricordo è che come arrivavamo a scuola, allora c'era la cartella di fibra con tutte le nostre cosine. Mi ricordo avevo un astuccio di legno, c'erano le matite, cioè, minimo indispensabile. Si scriveva con la penna e il pennino d'inchiostro. E ricordo che appena si arrivava a scuola, la prima cosa tiravi fuori dalla cartella il libro, il quaderno, l'astuccio. Come aveva messo l'astuccio, tirato fuori le penna, le cose che la gomma, eccetera. Suonava l'allarme. E in quel momento le maestre dovevano lasciarci andare. Quindi appena messo piede nella scuola dovevamo tornare a casa. Correndo all'impassata tornavamo a casa. E questa cosa di andare e venire è durata più o meno per tutta la guerra. Poi dopo l'armistizio nel 1943, quelli che erano i nostri nemici sono diventati i nostri alleati, gli americani e tutte le... c'erano i pakistani, c'erano quelli di colore, eccetera. E i tedeschi, che a cui eravamo purtroppo alleati, sono diventati, erano già qui in casa nostra, belli tranquilli, sono come i nostri nemici, quindi dovevamo subire le angherie dei tedeschi, i quali... di braccetto con la milizia fascista, c'erano fatti di tutti i colori. Poi dovevamo subire i bombardamenti degli americani che cercavano di spingere via, ma colpivano i civili. Non è... Quindi sono stati anni molto difficili, devo dire. Molto. I fascisti gli dissero che li seguisse in comune perché c'erano... dovevano fare delle domande, sembrava una roba molto innocua. Siccome però questo Aristide Rossini soffriva di cuore ed era in casa col figlio che faceva medicina, il figlio disse: mio babbo è sofferente di cuore, deve prendere dei farmaci, non potete fare qui quello che... No, dice, bisogna che venga in comune. Ma dice: guardi, se vuole venga anche lei, e lui accompagnò il babbo. Strada facendo, nonostante che ci fosse il coprifuoco, incontrarono un nipote degli Orsini. Dice: ma dove andate? Beh, c'era la milizia fascista, camicie nere, insomma. Dice: dove andate? Dice: ma niente, è una formalità, devono andare in comune. Allora lui dice: beh, allora vengo anch'io. E li hanno impiccati tutti e tre. Quindi è stata una cosa tremenda, veramente.
Mi racconta degli anni difficili per il papà, che si riuniva con i vicini ad ascoltare Radio Londra, dove le note di Beethoven preannunciavano le notizie sempre del tutto diverse da quelle che diffondeva il regime.
Londra.
Mio babbo, che era un antifascista, ma un antifascista tranquillo, lui a un certo punto aveva deciso, era un repubblicano di quelli massignani, quindi mai e poi mai avrebbe potuto prendere la testa. Allora, essendo una dittatura, il fascismo imponeva che la gente dovesse avere la tessera del partito. Lui lavorava, era un capo officina della CEPAL, era un'azienda che lavorava la frutta, molto rinomata. Si presentò alla milizia fascista e chiese l'elenco di tutti i dipendenti, ma erano 20, 40, 50 fra operai, eccetera. E videro che Brunoni, Gaetano, si chiamava il mio babbo, non aveva la tessera. Lo fecero chiamare lì in direzione e dice: come mai lei, Brunoni, non ha la tessera? Ma io non mi sento di prendere una tessera, non faccio politica, però licenziato. E quindi è stato licenziato. Lui era molto bravo come tecnico anche, e per poter campare, per poter vivere, accomodava le macchine da cucire, perché le macchine da cucire a quei tempi non c'era casa dove una donna non avesse la macchina da cucire. E mi ricordo che mi piaceva tanto andare lì nel suo laboratorio, poi con la mia sediolina mi mettevo lì e vedevo lui con queste mani che ti dei tac tac, era una cosa bellissima. Io non è che adesso i bambini sono abituati, ma allora non c'era la televisione, non c'era. Vedere mio babbo che riusciva, mi dicevo: ce l'hai fatta, babbo. Insomma, era una cosa. Trascorso delle ore in quel piccolo laboratorio che si era costruito.
Un'infanzia vissuta interamente sotto le bombe, di cui però Lella ricorda alcuni aneddoti divertenti che danno l'idea di una vita semplice, difficilmente comprensibile oggi, ribadisce spesso.
E noi ci trovavamo tutti i bambini del vicinato, giocavamo fra un bombardamento e l'altro, fra un allarme. No, ma se io penso come vivono adesso, mamma mia, speriamo. E poi in qualsiasi momento ti potevano venire addosso queste bombe. Finito il bombardamento, suonava il cessato allarme. E noi bambini, cessato allarme, si poteva andare nel vialetto lì, perché c'erano questi due viali. Andavamo a raccogliere le schegge delle bombe, le quali naturalmente essendo esplose non avevano più pericolosità. Raccoglievamo queste schegge, ci mettevamo tutti lì a raccogliere queste schegge, che per noi era un gran passatempo, e a secondo... Allora non so, io avevo una scheggia a forma di nave, l'altro aveva la scheggia a forma di... e ci scambiavamo, dopo mi dai, se mi dai... giocavamo con queste schegge, giocavamo, ci scambiavamo queste schegge, poi avevamo il nostro sacchettino, le mettevamo lì e capisci che è un mondo troppo lontano.
Lella ribadisce di non volermi sottrarre troppo tempo, ma la verità è che la si ascolterebbe per ore. Una grande sensibilità e un pizzico di umorismo, tanto che mi accompagna alla porta e davanti all'ingranaggio della maniglia un po' complesso da aprire mi dice: vediamo se ci riesci da sola. Sono Marta, ho 20 anni e vivo un po' a Massa Lombarda dove sono nata e un po' a Roma dove studio. Ho scoperto la compagnia dei racconti leggendo un articolo sul giornale per caso, ma soprattutto per fortuna.
È stata un'esperienza davvero fantastica, sono rimasta folgorata dalla facilità con cui io e la mia testimone, Lella, siamo riuscite a parlare come se ci conoscessimo da sempre. Ma soprattutto ho scoperto che dietro ad ogni volto c'è una storia speciale che merita di essere ascoltata e che inevitabilmente parla anche di me. Sono tanto tanto grata per questa esperienza dalla quale ho colto una bella amicizia e soprattutto molta capacità di mettersi in ascolto.
La visita di Marta a casa di Lella è solo un anello di una catena più ampia. Cosa c'è prima? Cosa avviene dopo l'intervista? Ascoltiamolo da Roberta, Eleonore e Sara, operatrici sociali di Villaggio Globale di Ravenna.
La Compagnia dei Racconti è principalmente un progetto di coordinamento, di cura delle relazioni con i volontari. Il primo passaggio è la call, cioè capire quali associazioni coinvolgere, quali canali stampa attivare, ma soprattutto attivare quel passaparola che possa veramente raggiungere i centri culturali, ricreativi e di volontariato del territorio. Allo stesso tempo c'è un altro passaggio molto importante che è quello di iniziare a individuare i testimoni, cioè queste persone anziane che possono essere vicini, conoscenti, oppure essere proposti dai servizi alla persona, oppure anche venire fuori proposti dalle realtà locali.
L'operatore sociale organizza tre momenti formativi in cui si presenta dapprima il progetto con le sue tempistiche, i suoi obiettivi e tutti i servizi che il territorio offre per la popolazione anziana, grazie anche all'appoggio dei servizi alla persona del territorio. In un secondo momento, grazie anche all'apporto di una cara psicologa, cercheremo di entrare invece nel mondo proprio che vivono gli anziani, per cercare di entrare in un'empatia molto profonda nel momento dell'incontro. Infine, l'ultimo incontro è invece molto più pratico, tecnico e si entra nel vivo del lavoro che il volontario in maniera autonoma andrà ad attivare nel momento in cui incontrerà il testimone.
Dopodiché i volontari in maniera autonoma contattano i testimoni che sono stati loro assegnati per organizzare l'incontro. Il testimone e il volontario decidono dove e come incontrarsi e appunto avviene la magia della Compagnia dei Racconti. I volontari incontrano il testimone 2 o 3 volte in base anche a quanto il testimone insomma ha voglia di condividere. E poi successivamente il volontario raccoglierà appunto la sua intervista e la metterà scritta in un racconto secondo le indicazioni che appunto gli sono stati dati, come dicevamo prima, durante la formazione. Invia il racconto scritto a noi operatori che ci occupiamo poi dell'impaginazione e di rendere uniforme graficamente tutti i vari racconti e anche le fotografie che eventualmente hanno raccolto. Una volta realizzata la pubblicazione organizziamo una festa finale del progetto in cui tutti i testimoni e i volontari si incontrano tutti insieme per la prima volta e abbiamo modo di ascoltare direttamente da loro aneddoti ed emozioni che riguardano l'incontro stesso e anche la storia raccontata dai testimoni, perché riteniamo che queste storie personali siano rappresentative della storia collettiva del territorio a cui fanno riferimento. Infatti poi queste pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente non solo a chi ha partecipato, ma anche ai territori appunto stessi.
Sono intervenuti Lella Costa, alias Raffaella Brunoni, testimone, Marta Nigro, volontaria intervistatrice, le operatrici di Villaggio Globale di Ravenna, Roberta Vitali, Eleonora Ricci e Sara Gini. Intervista di Marta Nigro, montaggio e post-produzione di Mauro Bosi, visualedigitale.it. Nella prossima puntata, mi devo sposare, mi chiamo Stefania o no? Il racconto di Stefania, tanti anni senza padre. Nel periodo 2023-2024 il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da ODV e APS. DGR 782 del 2023, approvazione della graduatoria con DGR 2241 del 2022. Se anche tu hai a cuore gli anziani della tua città e vuoi sperimentare un modo nuovo per entrare in relazione con loro, unisciti a noi e diventa un volontario o una volontaria della Compagnia dei Racconti. Per partecipare scrivi a sociale@villaggioglobale.ra.it. Per tutte le info sul progetto vai sul sito lacompagniadeiracconti.it.
Dietro ad ogni volto c'è una storia speciale che merita di essere ascoltata e che inevitabilmente parla anche di me.